Allora, dicevamo,
le ridondanze vanno eliminate laddove non ci siano dei buoni motivi per tenerle. Buoni motivi che possono essere, vabbè, non sono ridondanze, sono informazioni aggiuntive, tipo il diagramma che abbiamo visto prima in cui un legame era una, aveva un significato diverso dagli altri, quindi non è una ridondanza in quel caso, perché c'è un significato. Oppure per motivi di prestazioni, ma devono essere sempre valutati bene, perché le prestazioni valgono se i dati sono corretti. È inutile correre veloce contro un muro sbagliando strada, ok? Un'altra cosa che bisogna fare nella ristrutturazione dei modelli entità-relazione è la trasformazione delle gerarchie, ma questo l'abbiamo visto, e vedete che ci sono i tre modi. Data una gerarchia composta da due entità di dettaglio, un'unica tabella che accorpa l'entità generale e tutte le tipologie, replicare sulle varie entità di dettaglio la tabella di partenza, la tabella generale, oppure entità separate legate a un'unica entità che rappresenta le informazioni generali. E quindi bisogna capire come andremo a utilizzare queste cose. Quindi bisogna capire quanto accedo ai dati. Gli accessi sono sempre su tutto l'insieme, quindi sia i dati generali che i dati dettagli. Se i dettagli sono molto diversi per tipologia, quindi quanto è differente la struttura delle parti di dettaglio. E infine, se l'accesso ai dati è separata a seconda che accede ai dati di dettaglio o ai dati generali, ai dati specifici o ai dati generali. Tutte queste considerazioni mi porteranno a scegliere una o l'altra delle soluzioni. L'eliminazione degli attributi multivalore. Come trasformo un attributo multivalore in qualcosa che il mio database può digerire meglio? Creando delle tabelle ulteriori dove memorizzare gli attributi multivalore. Per esempio, se io ho una persona alla quale posso associare tanti numeri di telefono, una soluzione è quella di dire: ho una tabella dove memorizzo i numeri di telefono e ogni numero di telefono lo associo a una persona. Quindi creerò una relazione 1 persona a molti numeri di telefono tra due tabelle, la tabella persona e la tabella numeri di telefono. Ovviamente anche qui ho solo i problemi di vantaggi e svantaggi. Primo problema, quando ho bisogno di leggere il numero di telefono di una persona devo accedere a due tabelle. Secondo problema, ho un numero di telefono principale, devo in qualche modo segnarmelo nella tabella di numero di telefono, quindi devo arricchire il significato di numero di telefono. Però è molto meglio che non avere in una tabella persona 25 campi telefono 1, telefono 2, telefono 3, telefono 4, telefono 5, perché può essere che uno abbia fino a 25 numeri di telefono. Per due motivi non è bella questa soluzione, anzi per tre motivi non è bella. Primo motivo: rischiate di sovradimensionare questo campo e sprecare tanto spazio. Se io devo mettere 25 numeri di telefono, telefono 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché una persona su un milione ha 25 numeri di telefono, per tutti gli altri 4.999.999 ho sprecato 24 numeri di telefono. Primo problema. Secondo problema: se a me interessa avere l'elenco di tutti i numeri di telefono, a prescindere di dove sono, se è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto numero di telefono, devo fare un'operazione di raccolta da tutti i vari campetti, e questo è poco piacevole. Devo fare una query molto complessa, quindi estrae prima tutti i telefoni 1, poi tutti i telefoni 2, poi tutti i telefoni 3, poi tutti i telefoni 4, eccetera, 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 e poi me li mette tutti assieme in una bella riunione. nocivo. Terzo problema, cioè terzo motivo negativo, mi è fuggito di testa.
Fa niente.
Comunque ci sono già buoni motivi per non utilizzarli. Ah sì, terzo motivo banale. Io ho detto che ne ha al massimo 25, siccome arriva quello che ne ha 26, ovviamente quello che ne ha 26 è il più ricco del pianeta, quello che vuole tutti i posti che venga registrato sul sistema, non posso dirmi di no, devo modificare tutta l'applicazione per gestire il 26esimo numero di telefono. Quindi non ho limiti verso quanti ne devo gestire, quindi impazzisco.
Va bene. Accorpamento e partizionamento verticale.
Questo l'abbiamo già visto, ho dei buoni motivi per accorpare le entità per insieme, se sono divise se ho due
entità con una relazione 1 a 1 obbligatoria su due parti.
Però dal punto di vista delle prestazioni potrei sceglierle di dividere. Quindi devo fare proprio un'analisi
con
un'analisi approfondita, un'analisi attenta a come andrò a utilizzare i dati per decidere come andare a tagliare i dati, in che verso tagliarli, se tagliare o tenerli uniti, eccetera. Devo fare proprio un'operazione alla Frankenstein, decidere dove cucire e dove tagliare. Allora, partizionamento di una associazione 1N o NAM. Allora, io posso avere delle caratteristiche diverse di accesso ai dati per le tabelle. Mi spiego. Selezione. Io potrei avere appunto una tabella fattura, una tabella ordine e una tabella di dettaglio d'ordine. Io potrei accedere quasi sempre dall'ordine per poi andare a vedere i dettagli d'ordine, quindi mettere nella tabella del dettaglio d'ordine la chiave per l'ordine. Però potrei certe volte decidere di spostare una parte di informazioni da una tabella all'altra. Prendiamo, vabbè, qui è citato l'esempio nel testo di un'automobile e i suoi proprietari. Un'automobile nella sua storia ha avuto parecchi proprietari. Quindi modellare bene il sistema sarebbe quello di dire: io ho una tabella automobile, una tabella persone e una relazione 1 a n che mi va dall'automobile alle persone per dire tutte le persone che hanno comprato quell'automobile. Ora però io, se voglio sapere chi è l'attuale proprietario della tabella, dell'automobile, devo scorrermi tutti i proprietari tutta la tabella dei proprietari. In particolare io dovrò modellare questo modello, questo sistema, con tre entità. Perché? Perché in realtà la relazione tra le automobili e le persone è una relazione molti a molti.
Quindi io avrò la tabella automobili, la tabella persone, la tabella proprietà, che avrà tra l'altro una valenza anche storica, delle relazioni: questa macchina è stata proprietà di questa persona da questo giorno a questo giorno. In questo modo io ho modellato correttamente il mio universo. Non ci sono ridondanze, tutte le informazioni sono catturate, perfetto. Però se io voglio rapidamente sapere questa macchina di chi è, cioè se io voglio sapere qual è il proprietario attuale, diventa pesante entrare nella tabella delle relazioni, andare a vedere quale tra tutte queste relazioni è l'unica che è aperta, cioè che ha una data di inizio ma non ha una data di fine, o magari che ha una data di inizio precedente ad oggi e ha una data di fine successiva ad oggi, o alla data precedente, insomma, diventa complesso. Allora, dal punto di vista della navigazione del sistema, delle performance del sistema, io decido di partizionare l'informazione riportando nella tabella delle macchine qual è il proprietario corrente. È un'informazione che io ho già nella tabella delle proprietà, bene? Ma io la riporto in più per facilitare il sistema, perché io so che quel sistema lo uso molto spesso facendo, richiedendo quell'informazione che è vero che ho già espresso da un'altra parte, ma la vado a riportare fuori per velocità. Vi lascio immaginare i problemi di incongruenza che ci possono essere, però per velocità può aver senso questa cosa. Bene. Qua si vede, ma non è. Va bene, gli identificativi principali quali devono essere? Cosa mi deve guidarmi a trovare un insieme di attributi che mi portano a creare la chiave univoca? Allora, il fatto che non devono essere opzionali, per forza. Se io ho un attributo che è opzionale, non può far parte di una chiave. Va bene? Poi, devo arrivare a identificare un insieme minimo, la minimalità. Io potrei prendere anche tutto il record come chiave univoca del record. È una soluzione però un po' troppo grossa, un po' troppo grassa. Devo trovarle il minimo. Perché? Perché poi questa informazione dovrà essere riportata in giro. Allora, piuttosto che prendere un'informazione che è il nome, il cognome, l'anno di nascita, il sesso e la città di nascita, come chiave univoca, forse è meglio prendere il codice fiscale. L'informazione è la stessa, uno dipende dall'altro, però prendo quella più succinta, minimale. Ultimo aspetto, dipende da che tipo di operazioni vado a fare. Cioè, io potrei avere benissimo che nella mia tabella posso utilizzare sia la partita IVA, no, sia il codice fiscale che il numero di matricola per identificare uno studente. Va bene? Ma se io nel 90% dei casi utilizzo per gestire lo studente la matricola, sono proprio masochista se vado a definire il codice fiscale come chiave univoca. Va bene? Sempre dal punto di vista dell'utilizzo, io posso trovare che è vero che un insieme di attributi è quello che ontologicamente mi rappresenta l'identificativo di quell'entità. Per esempio, nel diagramma che abbiamo fatto prima, quando dicevamo che lo Stato, dallo Stato dipendono le regioni, dalle regioni le province, dalle province le città, noi potremmo dire che la chiave univoca della città è composta dalla chiave univoca da un qualcosa di suo, il nome per esempio, però associato alla provincia, perché nella stessa provincia non potranno esserci due città che si chiamano Milano. Ma la provincia a sua volta dipende dalla regione, quindi sarà provincia, il nome della provincia, però ha come chiave anche la regione, perché nella stessa regione non potranno esserci due province con lo stesso nome, ma in due regioni separate potrebbe anche essere. Ma la regione a sua volta dipende dallo Stato, quindi la regione ha un nome ma dipende come chiave dallo Stato, perché io posso avere la regione Camargue in Francia, la regione Pirenei in Francia, ma se l'ho anche in Spagna. Va bene? ho la città di Gorizia, ce l'ho in Italia, ma ce l'ho anche in Slovenia, e si chiama sempre Gorizia. Quindi io ho che la chiave della città è composta dallo Stato, dalla regione, dalla provincia e dal nome dello Stato, del nome della città. Quindi è molto grosso, molto complessa. Se io ogni volta che devo fare riferimento a una città devo fare riferimento a tutta questa sfatasciata di robe, probabilmente dal punto di vista delle prestazioni potrei avere dei problemi. Allora posso definire che posso inventarmi un qualcos'altro che diventa la chiave univoca della città e che posso usare in maniera più rapida. Potrei, per esempio, inventarmi un numero di serie progressivo all'interno del mio database che mi identifica in maniera univoca ogni record e che io utilizzo al mio interno come chiave univoca. Per cui avrò un Paris corrispondente al numero 136, che è Parigi in Francia, e poi avrò un Paris che corrisponde al numero 5348, che è in Texas. C'era un famoso film Paris Texas. Se voi guardate in giro di Milano ce ne sono più di uno in giro per il mondo. Poi se cercate Milan ce ne sono tre di più. Se cercate Parigi ce n'è sicuramente uno in Francia, uno in Texas, ce ne sono probabilmente qualcuno in Canada, in giro. Allora, non basta Parigi, bisogna avere il codicino. Questo numero posso utilizzare una sequenza, un numero di sequenza interna al mio sistema. Okay. Posso anche però pensare che non sono l'unico pirla che ha avuto questo problema di identificare in modo univoco certe entità. Per esempio, in Italia è un problema universale quello di identificare in modo univoco le città, i paesi. Esistono le codifiche standard. L'Istat, l'Istituto Statale di Statistica, eccetera, ha le sue tabelle ufficiali che identificano in modo univoco tutti i paesi, tutte le città d'Italia. Allora, conoscendo il dominio, io posso decidere di utilizzare una codifica standard affinché mi semplifichi la mia codifica interna. Invece di inventarmi una, io utilizzo una codifica standard esterna. Ovviamente il problema è mantenermi poi agganciato a quella codifica standard, perché il giorno che nasce la provincia di Tempio Pausania in Sardegna, io devo adeguarmi, devo modificare i miei dati in modo che rispecchino quella cosa, se voglio rimanere agganciato a quella, quindi devo mantenermi quei dati. Quando nascerà la provincia di Monza Brianza, o già nata, non lo so, io dovrò modificare i miei archivi, okay? Perché se no a uno gli dico vai nel paese codice 374220, però è cambiata la codifica e lui finisce invece che a Lissone finisce a Ussaramandi in Sardegna, perché nelle nuove codifiche sono cambiate, quindi quello, va bene. Vabbè, la traduzione del modello entità, questo qui è un refuso di quello che abbiamo visto, però è un'ennesima cosa. Allora, se io devo tradurre quindi il modello entità che ho fatto, adesso l'ho bello ristrutturato, risistemato, pulito per bene, trovate le chiavi, eccetera, eccetera, adesso devo tradurlo. Allora, l'entità del mio modello entità relazioni bello pulito si mappano in entità, in tabelle. Ne abbiamo sempre parlato in modo abbastanza equivalente, va bene? Quindi un'entità corrisponde a una tabella, un'entità del modello entità relazione è una relazione del modello relazione. Come gestiamo le associazioni molti a molti? Le associazioni molti a molti le realizziamo creando delle entità, quindi delle tabelle di collegamento tra le due entità di partenza. Bene? Quindi creerò questa relazione, questa entità di collegamento che avrà come attributi le chiavi delle due relazioni che entrano in gioco, delle due entità che entrano in gioco. Per cui, se io ho la relazione fa le vetture e le persone, che abbiamo visto prima, qui dicevamo che ogni vettura può essere appartenuta a più persone e ogni persona può avere più auto, abbiamo creato la tabellina possesso con il codice fiscale del proprietario e la targa dell'automobile. Una relazione molti a molti l'abbiamo risolta con una nuova entità. Creando una relazione di questo tipo, il problema è la definizione di vincoli di molteplicità. Cioè, se io definisco che una macchina debba per forza avere un proprietario, è difficile esprimerlo su questa nuova entità che sta in possesso, perché dovrei dire che nella tabella possesso deve esistere almeno un record che punta a un record dell'entità dell'entità macchina, vettura, veicolo, ok? E vi ricordate che non è così facile esprimere un vincolo di questo tipo, anzi. Dall'altra parte, se io voglio dire che una macchina non può avere più di 5 proprietari, come faccio a impedire che ci siano più di 5 righe che puntano alla stessa macchina? Adesso ovviamente è un vincolo assolutamente che mi sono inventato, però se invece che essere le macchine e i proprietari fossero, non so, le automobili e le ruote, e io decido che non posso avere più di 5 ruote per una macchina, perché? Perché c'è le 4 ruote per la scorta, diventa difficile esprimerlo, va bene? Però questi sono dei dati di fatto. Al limite creeremo delle sovrastrutture, delle sovrastrutture, qualcosa del genere sopra. L'associazione uno a molti. Come trasformo un'associazione uno a molti? Beh, questo è banale, eh? Uno a molti. Se io ho un'entità, entità corso, no, vediamo, l'entità studente e le entità esami, cioè gli esami sostenuti da uno studente, nelle entità esami, per risolvere la relazione uno a molti, ogni esame fa parte, è legato a uno studente, mentre lo studente è legato a tanti esami. Nell'entità esame riporto la chiave esterna dell'entità studente, però questo dovreste saperlo benissimo, vero? Quindi non mi ci perdo. Il problema può essere quello di stabilire la cardinalità massima, bene? Cioè, se io ho una relazione 1 a 5, 1 a 30, perché uno studente non può fare più 30 esami, non riesco a esprimerlo attraverso vincoli di tipo relazionale, ok? La cardinalità massima in questo caso non riesco a esprimerla, dovrò mettere le solite sottosingole. Consideriamo ora invece le associazioni 1 a 1. Allora, se io ho due entità che voglio tenere separati perché ho ristrutturato tutto, ho deciso che voglio tenere comunque due entità separate, però è una relazione uno a uno, la devo in qualche modo gestire, cosa posso fare? Posso giocare come fosse una relazione 1 a n con l'n uguale a 1, quindi posso riportare in una delle due entità la chiave esterna dell'altra entità. Questa è una soluzione.
Ovviamente che cos'ho in questo caso? Ho che un disallineamento mi potrebbe portare ad avere più entità della tabella B, diciamo, che puntano alla tabella A. Questo però lo evito in maniera abbastanza semplice, imponendo l'univocità sulla chiave esterna della tabella B. Cioè, se io dico che il campo della tabella B, che fa la chiave esterna verso la tabella A, ha un valore univoco, quindi mi porto sopra un indice univoco, non potrò averne due con lo stesso indice. Ok? Quindi lo metto come obbligatorio, lo metto come un indice legato alla chiave esterna in un'altra parte, lo metto come indice univoco, risultato, mi sono legato in maniera inscindibile all'altra tabella. Se poi ci metto sopra dei vincoli alla cancellazione, eccetera, eccetera, le due entità vivranno proprio in simbiosi. Ovviamente c'è il problema, cioè ovviamente un'altra soluzione è quella di fondere le due entità e non preoccuparci più, ma questo non è la soluzione che abbiamo scelto, se no non avremmo nel nostro modello di interazione lasciato quello che abbiamo fatto. Va bene, associazioni multiple, cioè un'associazione che ha più entità, cioè che lega più entità, non due entità, ma tre. Questo viene normalmente fatto creando una entità che rappresenta l'associazione e che riporta le chiavi delle varie entità, laddove le relazioni sono tra loro non mutualmente esclusive. Vedete, le associazioni multiple vengono tradotte in modo simile a quanto fatto per le associazioni più semplici, con l'accortezza di identificare quali sono le relazioni che meglio si adattano ad essere usate come punto di aggregazione. Cioè, normalmente un'associazione a 3 può essere vista come un'associazione NaN di tipologia, cioè creo un cardine, un elemento di congiunzione. Però, se poi scopro che questa entità aggiuntiva è legata uno a uno con una delle queste entità, allora fonderò questo pezzo all'interno di una di queste entità. In pratica, vediamo un po' qua. In pratica, se io ho queste, mettiamo le quattro entità legate da una relazione, adesso metto la relazione, la successione, ok? Questa è legata, è un'associazione tra quattro entità. Questa associazione io la trasformo in un'entità a sé stante, magari questa relazione di questo tipo, multipla da questa parte, multipla anche da questa parte, mentre obbligatoria di qui e opzionale di qua. Opzionale di qua, 5. Va bene? Mi sono perso anche la richiesta da questa. Ok? Allora, mettiamogli dei nomi, così parliamo di qualcosa preciso. Questo è A, questo è B, questo è C e questo è D. Allora, io creo un'entità X che riporta le chiavi di tutti i vari oggetti che ci sono di contorno. Se io vedo che, per esempio, sull'entità B io ho un legame intrinseco su questa relazione, probabilmente mi converrà portare questa entità X aggiuntiva all'interno dell'entità B.
bene? E avrò che le entità A e C punteranno, essendo legati in un rapporto molti a uno, punteranno l'entità B. L'entità D potrebbe anche lei puntare singolarmente all'entità B. Insomma, cerco di trasformarlo in un modello rappresentato solo da entità e non da relazioni con multiple associazioni, e poi decido dove eventualmente spostare questo componente, questo blocco. Qui vedo scalpitare un po', vi vedo scalpitare un po', anche se abbiamo da affrontare ancora un po' di argomenti, però questi sono argomenti più leggeri. La parte che abbiamo visto fino adesso è la parte pesante della progettazione, dove la parte più pesante in assoluto è la parte di partire da una specifica e arrivare a creare un modello. Allora, la parte più pesante è quella di analizzare i requisiti e portarli in una forma di modello di installazione. Quando avete fatto la forma e il modello di installazione, dovete fare un minimo di analisi, di ristrutturazione di questo modello per capire se ci avete inserito qualcosa, delle anomalie, delle forme non ideali. Per esempio il discorso delle più entità legate da una relazione 1-1 vincolante. Vediamo adesso invece, più a livello generale, quella che è la progettazione di un qualsiasi cosa, di una cosa che può essere sia un sistema di base di dati, sia un'automobile o dir si voglia. Ovviamente noi lo vediamo applicato principalmente ai sistemi informativi. Innanzitutto considerate una cosa, che esistono due sistemi distinti, due universi relativamente distinti, che sono uno i processi di produzione manufatturiere, e un altro che sono i processi di produzione del software, i progetti, quindi i prodotti manufatturieri e i prodotti informatici. Informatici in senso lato. Ovviamente il tutto con delle sfumature in mezzo, perché non ci piace mai il bianco e il nero. Allora, il costo di produzione di un'automobile, anzi neanche di un'automobile, il costo di produzione di un chilo di pasta, cosa influisce sulla produzione di un chilo di pasta? Principalmente cosa influiscono? Le materie prime, i costi del processo di produzione, purtroppo ahimè un po' di marketing, i costi del marketing, sicuramente i costi di distribuzione, intesi come spostamento fisico dell'oggetto dal punto di produzione al punto di consumo, okay. Tutta la catena intermedia, eccetera. Ma il costo di progettazione dello spaghetto è zero sul singolo spaghetto, bene? Quindi che voi lo progettiate, che lo facciate progettare da Renzo Piano che vi progetta lo spaghetto ideale, o che lo facciate progettare dall'ultima operaia della catena di produzione della Barilla, che dice sì, lo spaghetto lo farei così, quel costo influenza molto poco sulla produzione di spaghetti della Barilla, ok? Fino a un certo punto, perché Renzo Piano si fa pagare tanto, quindi rischiate di dover pagare. Comunque, la progettazione ha poco impatto sul costo finale del prodotto. Se all'opposto invece prendiamo un sistema informativo, e ancora di più l'aspetto della parte base di dati del sistema informativo, il costo è prettamente la progettazione. Per Microsoft, quanto costa produrre una copia di Internet Explorer. Produrne una, produrne un milione, produrne 10 milioni, non gli cambia assolutamente nulla, il costo di sviluppo è lo stesso. Mentre il costo di produzione del singolo componente è nullo, il costo marginale del singolo componente. Produrne uno, produrne 100.000 gli costa lo stesso. Perché cosa fa? Lo mette sul sito, ve lo scaricate voi e non rompete le scatole. Ok? Quindi che ne venga scaricata una copia sola o che ne vengano scaricati 50 milioni, per Microsoft dal punto di vista del costo di produzione non vale a nulla. Facciamo finta che non costi la banda, che non costino queste cose così, va bene, però. Quindi nei sistemi informativi il grosso dei costi è nello sviluppo, nella progettazione dell'oggetto, non nella produzione delle n copie. Le n copie sono ncd, sono un file server ftp da cui ve lo scaricate gratis, cose di questo tipo. Ma pensate anche per esempio al film, un film. La Disney quando produce un cartone animato cosa gli costa? Gli costa produrre il film o produrre le 100 copie, le 1000 copie del film che vanno in giro? Le 1000 copie del film che vanno in giro non gli costano che una parte minima rispetto a tutto quello che gli è costato produrre il film stesso. Ok? Quindi tutto quello che è tutto quello che è produzione dell'informazione, che siano programmi, che siano musica, che sia musica da meno perché sono tante le copie, film, televisione, tutte queste cose, il costo non è la distribuzione, non è la quantità di, ma è il creare l'oggetto. Proprio per questo si parla di scienza dell'informazione, si parla di mondo dell'informazione e non mondo della produzione. Va bene, fatto questo, nel nostro caso quindi dobbiamo studiare quali sono le strategie per produrre il nostro prodotto. Produrre, che è in buona parte del momento progettazione e codifica dello strumento. Allora, ci sono una serie di strategie che possono essere utilizzate per gestire un progetto di sviluppo. Queste strategie hanno una dipendono da una stratificazione storica, da un'evoluzione nella storia del come si fanno i progetti. Allora, la prima strategia si chiama top down, che significa dall'alto al basso, dall'astratto al concreto. Devo progettare un ponte, prima lo progetto a grandi linee e poi andrò a progettare i singoli pezzi di pietra che dovrò mettere giù per fare il ponte. Poi c'è l'approccio invece bottom up, dal basso verso l'alto, che nasce in reazione al principio top down. Bottom up significa quello che ho già, parto da quello che ho e lo aggrego per arrivare ad avere la visione d'insieme. Quindi inizio a progettare una sedia, poi vedo quante sedie ci stanno, poi vedo quanto grande è l'aula, eccetera, eccetera. Altro approccio, inside out. Parto dal nucleo centrale, dalla parte più importante del sistema, e poi sviluppo le cose di contorno. Per esempio, la Ferrari di Formula 1, parto progettando un motore potente e poi intorno ci costruisco piano piano, ci costruisco il telaio, poi ci costruisco la carrozzeria in modo da arrivare alla fine ad avere una macchina che funzioni. Okay? Quindi dal dentro al fuori, il dentro è figurato dalla parte più importante per poi aggiungerci le altre funzionalità. Poi c'è un approccio prototipale, che significa faccio un prototipo, o meglio, vado da qualcuno e gli chiedo: tu che cosa hai, che problemi hai? Ah, devo fare questo problema. Bene, facciamo un prototipo. Vediamo se questo sistema, se il prototipo è quello che tu ti aspetti. Sì, no, voglio qualcosa di più, aggiungiamo qualcosa qui, aggiungiamo qualcosa là, e piano piano arriviamo a avere, da prototipo a prototipo, arriviamo ad avere il sistema completo. Mm? È un po' come quando un architetto fa un disegno, poi dice: ah, ti piace il disegno? Sì, allora facciamo un modellino in scala. Ah, ti piace il modellino in scala? Sì, allora facciamo uno un po' più grande. Quando l'artista faceva il bozzetto del quadro o della statua, va per prove successive, piano piano: guarda, è questo quello che io vorrei fare. Prima ci siamo prototipi. Poi c'è uno sviluppo invece ciclico, una progettazione ciclica, che dice: raccolgo un po' di informazioni, faccio questo sistema, rilascio questo pezzo di sistema e continuo a raccogliere informazioni. È diverso dall'inside out, perché l'inside out creo il motore, l'ho creato, quello è, non lo tocco più. Invece ciclico, ogni volta faccio una serie di cicli in cui rimetto in discussione tutto, quello che c'è di buono lo porto avanti, quello che scopro non essere buono lo modifico e vado avanti così. Poi c'è l'extreme programming, che dice: io non so come deve essere il sistema finale, inizio a fare pezzetti a caso, più o meno, lascio molta libertà a chi deve sviluppare, faccio tanti test, che sono test funzionali, sono test con gli utenti, e prima o poi il sistema prenderà forma da sé, detta molto brutalmente. In pratica è un po' come lasciare evolvere un sistema applicandogli una pressione selettiva. Quando qualcosa non va bene, gli do una randellata, una martellata, lui si corregge. No, questa cosa che hai fatto non va bene, correggila, modificala. Intanto che la cosa non mi interessa come fatta, mi interessa che faccia quello che serve all'utente. Allora, non li vedremo tutti, però iniziamo a ragionare su i principi, su alcuni. Allora, iniziamo a ragionare su quello che è il top down, detto anche a cascata. La progettazione a cascata prevede una serie di passi successivi uno dietro l'altro. Ogni passo è la conclusione di una fase e l'inizio di una fase successiva. Per cui raccolgo tutti i requisiti, faccio il disegno, la progettazione dell'oggetto, lo implemento, lo verifico e poi lo mantengo. Il concetto di base del top down è che non torno mai indietro. È tutto bello ordinato, per cui faccio un'analisi dei requisiti, raccolgo tutti i requisiti possibili, faccio una progettazione, a questo punto, avendo tutti i requisiti, faccio la migliore delle progettazioni possibili, perché so tutto del sistema, dell'universo di questo sistema. Una volta che l'ho disegnato bene, al meglio, mi dedico all'implementazione, e l'implementazione, dato che sarà figlia di un buon disegno, perché è figlia di una perfetta raccolta di conoscenza del sistema, sarà la migliore implementazione possibile. Le verifiche saranno minimali, perché tutto sarà stato fatto, devo solo verificare che sia stato fatto quello che era deciso di fare. La manutenzione sarà una manutenzione adattativa, ok? Problema: tutto dipende dal fatto che io abbia una perfetta conoscenza del dominio, cioè io possa fin da subito raccogliere tutti i requisiti, non me ne sfuga nessuno, io sappia dare il giusto peso ad ogni requisito. Capite che è un vincolo abbastanza stringente, ovvero sia dovete essere domini di Dio. Non tutti siamo capaci di esserlo. ma non basta a volte essere domini Dio.
Perché? Perché a volte
io posso anche avere i requisiti perfetti all'inizio, ma questi requisiti cambiano nel tempo. Immaginate se io sto facendo un sistema di contabilità e a un certo punto mi cambiano le normative sull'IVA, sui rimborsi, eh? Io sono arrivato alla fase di verifica del sistema, il sistema è perfettamente coerente con le informazioni di partenza. Peccato che le informazioni di partenza non corrispondono più al mondo, eh? Come si dice, l'operazione è perfettamente riuscita ma partenza morta. Inoltre, io non mi permetto, facendo questa cascata, non permetto di avere delle retroazioni. Io potrei scoprire, soltanto nel momento in cui vado a implementare qualcosa, che magari è troppo pesante quell'algoritmo, troppi dati da quella parte, cioè mi è sfuggito qualcosa a livello di requirement, magari non perché sono dei requirement, ma perché sono delle cose universali. Magari mi è cambiata la tecnologia, cioè non posso tornare indietro, non ho feedback. Okay? Il rischio è fare dei disastri, anche perché un progetto di una certa consistenza va avanti per anni. La progettazione può richiedere 1 o 2 anni. Immaginate un sistema che non, un universo che non cambia per 1 o 2 anni. Al mondo d'oggi è impensabile. Negli anni 70 i sistemi erano stabili, oggi come oggi buonanotte. Però questo top down è il mondo ideale per chi deve gestire un progetto, perché è tutto bello, preciso, è stato detto, c'è sempre chi deve fare che cosa, è già stabilito, non ci sono rischi se non il fatto di fallire alla fine, eh? Appunto, l'operazione è perfettamente riuscita, ma sta sempre morto. Il progetto è morto. In risposta a questa problematica, al fatto che col tempo si è visto che non si riusciva ad avere una conoscenza sufficiente del dominio, a raccogliere abbastanza elementi, a raccogliere tutti, perché non è abbastanza, tutti gli elementi. Anche uno, per piccolo che sia, può incasinarci. Allora si fa, qualcuno ha pensato, beh, ribaltiamo la frittata, partiamo dall'altra parte. Si fa che cosa? Scomponiamo un sistema attraverso una breakdown, una scomposizione. Facciamo una prima fase di scomposizione del sistema in tanti piccoli sistemi. E poi ogni sistema lo analizziamo, lo disegniamo e poi lo mettiamo insieme con gli altri sistemi vicini, li aggrediamo finché alla fine abbiamo l'intero sistema. In questo modo che cosa ho? Ho che l'universo di ogni singolo problema è più limitato. Essendo limitato, posso presupporre di riuscire a trovare qualcuno che conosce tutto il dominio di quel problema. Se io vi parlo del dominio della contabilità aziendale, vi spaventa. Se vi parlo magari invece del dominio delle bolle di fatturazione, delle bolle ad accompagnamento, magari è già più piccolo, qualcuno che le conosce tutte le troviamo. Questa è una parte del tutto. Allora, se io scompongo il tutto in piccoli pezzi, magari riesco a digerirlo o io, o farlo digerire a n di gestori, i quali faranno n piccoli progetti, i quali poi li metteremo insieme. Bottom up. Questo approccio può essere utilizzato abbastanza bene anche per i dati. Però ha un piccolo problema. Che presuppone che io riesca a scomporre il problema, il dominio, in tutti i sottodomini significativi e a comporto bene. Tra l'altro poi il rischio di perdere divisioni d'insieme, per cui creare delle rigidità su delle piccole parti, creare tante piccole parti rigide e non riuscire poi ad adattare il sistema generale. Inoltre, se io parto dal basso e aggrego, probabilmente non riesco a creare quelle sinergie tra le parti, quell'integrazione tra le parti, quel valore aggiunto che mi può derivare da un sistema globale. Cosa che invece avrei potuto avere se fossi partito da un top-down. Però dall'altra parte non si può, la moglie ubriaca e la bocca piena. Tra l'altro ormai il tempo è passato, quindi diciamo questo, che abbiamo queste due strategie, top down, bottom up, che sono le due storiche strategie, che hanno come sempre ognuna dei vantaggi e degli svantaggi. Negli anni si era partiti dal top down, che è il più ordinato, che però ha mostrato di avere dei limiti dovuti alla necessità di conoscere tutto il dominio. Si è quindi passati ad avere una bottom up, che ha però anche lei dei problemi. Da una parte rende più digeribile un progetto molto grande scomponendolo in progetti piccoli, dall'altra però perde divisione d'insieme. Ok? Dai, continuiamo lunedì prossimo, se no mi mangiate in giro adesso, visto che siamo già arrivati abbondantemente oltre le 12:30.